Carissimi fratelli e carissime sorelle, è veramente una gioia stare con voi questa mattina. Forse altri sanno che sono parziale in questo. Qui mia moglie mi dice che verso di voi nutro un affetto particolare. È la verità, è la verità. Non è che io ami meno altri fratelli, ma è vero che vi amo di più. Perché c'è qualcosa di speciale che si è creato nel tempo, grazie all'opera che il Signore ha fatto in ognuno di noi. Bene, vi porto i saluti dell'Assemblea di San Nicandro via Gramsci, e loro sanno che sono questa mattina con voi, hanno pregato anche per questo incontro, e vi porto anche i saluti di Giacomo Fragale dell'Assemblea di Ischitella, che conoscete bene. Questa mattina il Signore ha messo sul mio cuore una meditazione che è un po' di tempo che sto considerando per la mia vita e sinceramente vi devo dire che ha influito molto nel cambiare alcuni aspetti importanti e nel trasmettere al mio cuore delle verità che conoscevo, ma che ho visto ancora più chiare nella mia vita. E questa mattina voglio condividerle con voi. Voglio, attraverso un passo dei Vangeli, condividere un tema che forse, non so, chissà quante volte l'abbiamo sentito nominare, trattare in questi anni così difficili, o potremmo dire degli anni un po' diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vivere. E mi sto riferendo in modo particolare a questi 2 anni di pandemia. Il tema che il Signore ha messo sul mio cuore, che voglio questa mattina condividere con voi, è vivere in tempi biblici. Beh, sicuramente non sbagliamo se nel dire che per tempi biblici noi intendiamo un po' tutta la storia dell'umanità in modo generale, in quanto il Signore è sempre intervenuto, non ha mai perso il controllo con la sua sovranità, con la sua saggezza della storia dell'uomo ed è sempre intervenuto nella storia dell'umanità. Ma questa mattina vorrei vedere con voi il vivere in tempi biblici, rendendo questo concetto un po' più stretto. E quindi, prima di iniziare la nostra meditazione, vogliamo leggere nell'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 3, leggeremo alcuni versetti, dal versetto 22 fino al versetto 36. In realtà ci fermeremo per il momento al versetto 30. Se poi avremo tempo, vedremo un po' più avanti. Dopo queste cose, Gesù aveva appena finito di parlare con Nicodemo e aveva predicato la salvezza, la nuova nascita a questo dottore della legge. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea e là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. E Giovanni, il Battista, ovviamente, infatti non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbi, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. E Giovanni rispose: L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Come vi dicevo poc'anzi, non sbagliamo quando diciamo che tutta la storia dell'umanità è stata scandita dall'intervento di Dio. E anche quando c'è stato il silenzio di Dio, anche quello è stato un tempo biblico, perché nella sovranità di Dio egli ha stabilito quello che era meglio per l'uomo. Ma in senso stretto, quando parlo di tempi biblici e quando parlo di circostanze in cui si verificano questi tempi biblici, mi sto riferendo in modo particolare a dei momenti della storia dell'uomo in cui Dio in maniera chiara ed inequivocabile ha agito. E sto parlando, ad esempio, della realizzazione delle profezie, sto parlando di eventi che hanno avuto una dimensione mondiale in cui ognuno ha proprio detto: questa è la mano di Dio. In cui Dio in maniera determinante, risoluta, ha fatto la differenza tra ciò che era prima e ciò che poi è stato, andando a creare proprio un qualcosa di diverso, andando a stravolgere quello che era fino a quel momento la routine o la vita dell'uomo in maniera normale. E il passo che abbiamo appena letto, fratelli, è un passo caratterizzato da tempi biblici in senso stretto, perché tante profezie riguardanti l'avvento, la prima venuta del Messia, si erano adempiute, perché Gesù era lì presente e Giovanni Battista nel battezzare Gesù in maniera chiara ed evidente ha visto la realizzazione, la manifestazione del Messia davanti a sé. Lui non lo conosceva, stando alla sua testimonianza, ma colui che l'aveva mandato a battezzare aveva detto: quando vedrai scendere su costui la colomba, su quest'uomo, su un uomo, quella colomba che rappresenta lo Spirito Santo in forma di colomba, è lui il Messia. E questa realizzazione di queste profezie è veramente qualcosa di straordinario. E quindi, in senso stretto, il passo che abbiamo visto, il contesto storico che abbiamo letto, è un contesto storico che ci parla di tempi biblici in senso stretto. E allora mi sono chiesto: come possiamo vivere in modo da piacere al Signore in tempi biblici? Un po' come quelli che stiamo vivendo un po' noi, fratelli. I tempi biblici sono caratterizzati sempre da due aspetti particolari. O Dio manifesta i suoi giudizi, o c'è un grande risveglio. E in questo passo troviamo in modo cronologico, sequenziale, entrambi questi aspetti. Israele era sotto il giudizio di Dio per quanto riguarda la dominazione romana, ma Israele stava vivendo un grande risveglio perché davanti a loro c'erano due grandi predicatori del tempo. Uno che predicava il ravvenimento in vista del Messia, e un altro, il Signore Gesù, il predicatore per eccellenza, che predicava il ravvedimento in vista della vita eterna e della salvezza. Ed è qualcosa di straordinario, perché il Signore davanti a questi uomini si stava rivelando, manifestando, adempiendo l'evento più importante che loro stavano aspettando ormai da tempo. E in questo periodo abbiamo letto che c'è stato un grande risveglio. E quell'espressione "tutti vanno da lui per farsi battezzare" stava a testimoniare il fatto che il popolo sentiva forte il messaggio di Dio, sentiva forte il messaggio di Cristo, un messaggio che arrivava fin nel profondo e che ha portato al ravvedimento tante persone. Ma come è successo anche in questi tempi, cari fratelli, a volte, dopo una prima esplosione di gioia, dopo una prima esplosione di fede, potremmo dire, l'uomo si è assuefatto. Infatti, in questi primi versetti vediamo come non dovremmo vivere i tempi biblici. Avete visto, fratelli, ci sono due zavorre che purtroppo spesso ci portiamo dietro, anche quando parliamo delle cose del Signore, anche quando diciamo di servire il Signore e anche quando siamo animati da buoni proponimenti. La prima zavorra, fratelli, che spero che questa mattina nessuno abbia, o quantomeno che abbandoniamo, è lo spirito di contesa. Avete visto questi discepoli? Stavano assistendo alla manifestazione del Messia, avevano ricevuto la testimonianza di Giovanni il Battista, che aveva indicato in maniera chiara e precisa in Gesù l'agnello di Dio. In maniera chiara, inequivocabile, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ogni volta che ripeto questa frase mi viene in mente un aneddoto che lessi una volta in un libro, una biografia se non ricordo male, e si racconta che uno dei grandi predicatori del secolo scorso, anzi dell'altro secolo, Spurgeon, quando era solito fare delle conferenze, dei messaggi, siccome c'era tanta gente, e a lui premeva che il messaggio arrivasse in maniera chiara e che tutti ascoltassero il messaggio di salvezza, cercava di posizionare il pulpito in varie parti della stanza, provando un po' quella che risultava essere, insomma, come dire, adesso non mi viene il termine tecnico, ma l'audio migliore, diciamo così, no? Dal punto di vista dell'audio, no? Lui posizionava il pulpito in varie zone di questa stanza e provava delle frasi che poi avrebbe ripetuto durante il messaggio. E allora, ad un certo punto, disse proprio questa frase, esclamandola ad alta voce: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E c'era un lavavetri che stava lavando la vetrata superiore di questa stanza in una, come dire, in una guardiola, in una stanza attigua a quella principale. E udì così forte questa parola, questo messaggio, che sembrava venisse dal cielo. Per farla breve, fratelli, questa parola, questa breve frase, questo breve messaggio toccò talmente il suo cuore che si convertì al Signore. Perché il nome di Gesù è troppo potente, fratelli. C'è scritto che nel nome di Gesù si piegheranno le ginocchia di tutti, dei potenti e degli umili, dei savi e degli ignoranti, dei ricchi e dei poveri, tutti si piegheranno davanti al Signore Gesù. E questi discepoli di Giovanni avevano il privilegio di poter ascoltare questi messaggi straordinari detti direttamente dal Signore Gesù, e invece erano appesantiti da questa zavorra, lo spirito di contesa. Vedete, fratelli, mi è sembrato un po' simile a quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni. Credo che sia stato proprio il Signore a determinare questo tempo, che ha avuto delle dimensioni globali, mondiali. L'uomo non avrebbe potuto fare una cosa del genere, assolutamente. Ma Dio l'ha permesso per un suo piano preciso. E che cosa è successo, fratelli? Nei primi giorni tutti erano atterriti. Ci sono stati voti di consacrazione, voti di santificazione. Già questo non è normale. perché la normalità dovrebbe essere la santità quotidiana, la consacrazione al Signore, costante. Ma va bene, tutti erano lì a postare versetti biblici, tutti quanti avevano avuto un ritorno di fiamma per il Signore, un eccesso di zelo per Dio, tutti quanti erano rinvigoriti. Ci sono stati ritorni, ci sono stati pentimenti, ci sono state confessioni, riconciliazioni addirittura. Tanti messaggi e per la grazia di Dio tante conversioni, un grande risveglio e di questo dobbiamo essere felici. Ma man mano che il tempo è passato, l'uomo e la Chiesa anche si è assuefatta. E si è ritornati, fratelli, a riprendere queste zavorre che all'inizio si erano, come dire, avevamo lasciato, avevamo buttato, perché avevamo capito che la vita è troppo breve, che il Signore sta per ritornare, il Signore alle porte. E questo ha parlato al nostro cuore. Ma poi è passato un anno, è passato il secondo anno e lo zelo ha lasciato il posto a questa zavorra, a questo spirito di contesa. E purtroppo i credenti sono ritornati a tirar fuori quella che è la natura umana. Si fa polemica su tutto, si fa polemica sul perché le chiese sono aperte, sono chiuse, sui vaccini, sul virus, su come dobbiamo fare le riunioni. Non c'è argomento su cui non si faccia polemica. Un po' come questi discepoli di Giovanni. Siamo alla presenza del Messia, siamo alla presenza del nostro Salvatore e noi ci perdiamo in questi discorsi di poco conto. Ma poi c'è anche un'altra zavorra. Questa è un po' misconosciuta, ma è pesante, fratello. Questi discepoli non soltanto avevano uno spirito di contesa, ma avevano anche uno spirito di rivalità. Sono andati dal loro maestro e, parafrasando un po' quello che hanno detto: vedi, maestro, quello di cui hai reso quella grande testimonianza, adesso battezza più di te, fa più discepoli di te e tutti quanti vanno da lui. Parafrasando un po' quello che hanno detto, stavano dicendo: maestro, attenzione, che qui la parrocchia si svuota. Attenzione, che qui stiamo perdendo popolarità. Questo spirito di rivalità, fratelli, ancora una volta, in questi tempi in cui dovremmo veramente riflettere, perché il Signore è veramente alle porte, ancora una volta questo spirito di rivalità caratterizza, ahimè, tanti di noi. Ed è una zavorra che non fa bene alla Chiesa, è una zavorra che non fa bene a noi stessi e soprattutto è una zavorra che invece di promuovere l'opera di Dio, la scredita. Invece di promuovere l'opera del Signore, mette gli uni contro gli altri. Ma in questo passo, cari fratelli e care sorelle, c'è anche questo servo di Dio, Giovanni il Battista, che ci mostra il modo in cui dobbiamo vivere invece in i tempi biblici. La prima cosa che quest'uomo di Dio ci sta dicendo, come maestro, mette nella giusta posizione, nella giusta condizione, indirizza i suoi discepoli e ci dice la prima verità, una verità inequivocabile, una verità ineluttabile che dobbiamo ricordare a noi stessi, perché anche in noi, fratelli, si possono annidare dei sentimenti estranei che possono allontanarci dal giusto posto che il Signore ci ha assegnato. E Giovanni dice ai suoi discepoli, versetto 27, l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Anche se Gesù aveva fatto già dei miracoli, anche se Gesù aveva operato delle guarigioni nel capitolo precedente, ma Giovanni ancora non aveva assistito a questi segni miracolosi. Eppure, soltanto ascoltando il messaggio che il Signore Gesù aveva, soltanto vedendo come le persone venivano compunte dalla sua predicazione, egli fece questa riflessione, dandone oggi una verità unica che io ho fatto mia, fratelli, perché a volte possiamo cadere in quei sentimenti carnali di gelosia ed invidia. Non sono sinonimi questi termini, fratelli. L'invidia è quel sentimento sgradevole che io provo quando qualcuno ha un qualcosa, un oggetto, un dono migliore e io non ce l'ho. L'invidia è rivolto più all'oggetto che all'altro e io non ho. La gelosia invece è rivolta più ai consensi che l'altro ha e che io non ho. La gelosia è quando, ad esempio, di un fratello si dice: ma che gran dono che ha. Io sto lì che lo sento e dentro di me inizia a nascere una sorta di amarezza. Perché? Perché non sono stato il vanto di quegli apprezzamenti. Non sono stato il centro di quegli apprezzamenti. Giovanni non aveva tutto questo. E la verità che egli dice oggi e che abbiamo letto in questo passo è: occhio fratelli a quello che abbiamo, perché quello che abbiamo ci è stato dato dal Signore. Ma stiamo attenti, fratelli, anche a quello che non abbiamo, perché quello che non abbiamo, fratelli, significa che Dio non ce l'ha dato e non è per noi. Un concetto che tutti gli uomini di Dio hanno. Hanno compreso perfettamente, altrimenti, fratelli, Paolo non avrebbe scritto Romani capitolo 12, non avrebbe scritto Prima Corinzi capitolo 12, non avrebbe scritto Efesini capitolo 4. Per dire cosa, fratelli? Che il Signore ci ha affidato un dono. Il Signore ci ha affidato un ministero, il Signore ci ha affidato il campo di intervento, d'applicazione, di lavoro. E quello è. E noi dobbiamo rispondere a Lui per quello che ci ha affidato. Allora le nostre aspirazioni devono essere vagliate da Dio. Le nostre valutazioni su altri fratelli anche devono essere fatte in maniera attenta. Perché ricordiamo, fratelli, abbiamo appena letto questa verità. Nessun uomo può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. E questa è un'attenta riflessione, fratelli, che dobbiamo fare sugli altri, ma anche su noi stessi. E alla luce di questa verità che noi abbiamo letto, fratelli, perché in me dovrebbe nascere la gelosia? La scrittura ci esorta in maniera chiara: abbiate di voi un concetto sobrio, un concetto equilibrato, né alto da insuperbirci e da metterci sugli altri, ma nemmeno basso da sminuire quello che il Signore ci ha dato. Un po', fratelli, non dobbiamo cadere nell'errore. E questo lo dico con cognizione di causa, non dobbiamo cadere nell'errore e diventare un po' tutti medici, no? Sapete cosa fanno i medici? Quando leggono degli esami, quando leggono delle cartelle, quando fanno delle diagnosi, la cosa più facile da fare è parlare con il corpo. Un corpo che inequivocabilmente dice: chi ti ha visto prima non ci ha capito nulla, sminuendo quello che gli altri hanno fatto e che magari è stato utile per farci arrivare a capire di quale problema si tratta. E un po' a volte noi facciamo così. Forse non lo diciamo esplicitamente, ma il nostro corpo è più esplicito, più chiaro, parla più di mille parole. Cari fratelli, ciò che abbiamo e ciò che gli altri hanno è perché il Signore ha giudicato che è giusto per noi. Paolo in maniera chiara ci disse: uno pianta e un altro annaffia, ma chi è determinante è solo il Signore. Noi siamo nulla. Egli, parlando di sé e di Apollo, disse proprio questo: noi siamo nulla. E Giovanni il Battista disse proprio questo: quello che vedete è perché nella sovranità di Dio deve essere così. La seconda verità è conoscere bene il ruolo che Dio ci ha affidato in questo tempo. Il Signore ti ha salvato. A che scopo? Che cosa ti ha affidato? Che devi fare in questo momento? E sempre parlando di Giovanni, c'è una figura retorica. Egli viene identificato con quella voce. Tutto quello che lui ha fatto, tutto il messaggio che ha predicato, ma sarà sempre riconosciuto come quella voce che grida nel deserto. Io come sarò riconosciuto? In che modo il Signore si sta servendo di me o vuole servirsi di me? Cosa diciamo di noi stessi? A volte ci capita, fratelli, non so se voi siete stati più attenti di me, ma a volte a me è capitato di elencare tutto il mio curriculum, cosa che ha soltanto ingrossato il mio io e la mia superbia. Ma qui Giovanni il Battista elenca il curriculum del Signore. E abbiamo iniziato questa mattina nel dire che questo Dio è troppo grande ed ha un curriculum troppo grande, perché Dio non opera mai al di sotto del suo nome, non opera mai al di sotto della sua fama, non opera mai al di sotto del suo amore. Egli è onnipotente, onnisciente, onnipresente. E di fronte a questo curriculum così grande, io posso benissimo ritenermi soddisfatto se il Signore mi considera una semplice voce che parla delle grandi cose di Cristo. Il Signore non mi ha mai detto: vai e racconta le grandi cose che tu hai fatto per me. Ma il Signore mi ha sempre detto: vai e racconta le grandi cose che io ho fatto per te. Poi abbiamo ancora un'altra verità e la troviamo al versetto 29. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia gioia ora è completa. Cari fratelli, un'altra caratteristica per vivere in tempi biblici è vivere con gioia, indipendentemente dalle situazioni, indipendentemente dalle circostanze che determinano la nostra felicità o a volte le prove che ci vengono. Ma la gioia in che cosa risiede, fratelli? Qui lo troviamo, nel fatto che Cristo è venuto sulla terra per riscattare la sua sposa. E questa è di sua proprietà. E questo ci porta a considerare due cose molto importanti. Uno, che nessuno di noi è padrone di questa sposa, ma soltanto il Signore. E due, che Gesù ha dato la vita per questa sposa. e io posso soltanto fare e devo soltanto fare del bene alla sposa di Cristo, ai credenti, ai miei fratelli, e non parlare male della sposa in presenza dello sposo. Giovanni era gioioso perché aveva realizzato e aveva visto, aveva toccato con mano l'attesa di una vita. Quando vedrai scendere lo Spirito Santo sotto forma di colomba, è lui. Giovanni non lo conosceva, l'ha visto in quel momento e poi gli ha reso testimonianza. Che grande appagamento, fratelli. In quest'uomo Gesù ha riempito proprio tutta la vita. È un uomo beato. Nel greco la parola beato è makarios e significa semplicemente completamente appagato, completamente soddisfatto. Non c'è nulla che tu possa aggiungere perché io sono soddisfatto di questa vita. E la presenza del Signore Gesù nella nostra vita, cari fratelli, ci rende beati, pienamente soddisfatti. Vedete qui Giovanni, in poche parole, racchiude tutta quella che è l'opera di Cristo. Per lui la gioia era vedere compiuta l'opera del Signore Gesù, sentire la voce dello sposo. E credo, fratelli, che questa gioia non deve abbandonare nessuno di noi, perché anche noi, fratelli, stiamo aspettando lo sposo che venga a prendere la sua sposa. A volte, purtroppo, a causa delle circostanze, a causa degli eventi, ci lasciamo togliere questa gioia. Questo influisce tanto sul nostro servizio, influisce tanto sulla nostra comunione con il Signore, influisce tanto anche l'approccio che noi abbiamo con i fratelli. Ma se noi guardiamo a questo evento, se noi viviamo in funzione della manifestazione di Cristo, del ritorno di Cristo, allora qualsiasi cosa, fratelli, passerà in secondo piano. Qualsiasi cosa, fratelli, sembrerà meno dura e difficile da affrontare perché la gioia di Cristo inonderà, riempirà la nostra vita. E infine c'è l'ultima verità che ha fatto scrivere davvero, ha fatto scorrere fiumi di inchiostro. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Beh, fratelli, questo è un desiderio che ha un rischio, sapete? È un desiderio forte. Giovanni aveva proprio questo desiderio, vedere Gesù esaltato, innalzato, e lui che man mano andava giù, diminuì. Non so se voi avete questo desiderio, se noi abbiamo questo desiderio. Ma c'è un rischio dietro questo desiderio, fratelli. Sapete qual è? Che può essere che il Signore ci accontenti. Può essere che il Signore ci accontenti. E infatti, vi ricordate quando Giovanni fu messo in prigione e quando mandò quell'ambasciata a Gesù? Perché nella mente degli ebrei ci doveva essere un messia con l'aspetto sacerdotale e questo era visibile, ma poi ci doveva essere anche un messia con l'aspetto del regnante, del re, di colui che imponeva la sua autorità. E questo ancora Giovanni non lo vedeva. E lui andò in prigione prima, molto probabilmente, prima di vedere i segni che Gesù ha fatto. E Gesù mandò di tutto punto questa risposta: andate a dire a Giovanni cosa avete visto. Il Messia all'opera nella vita delle persone è qualcosa di straordinario. L'unico pericolo, fratelli, se noi desideriamo questo, è che veramente il Signore ci accontenti. così l'impegno che possiamo prendere è di parlare sempre meno di noi e delle nostre conquiste e di parlare sempre di più di quello che il Signore Gesù ha fatto. È un po' come spesso è stata associata a questa frase, un po' come l'immagine della candela che si consuma per continuare a dare luce, deve diventare sempre, sempre più piccola, fino, fratelli, a scomparire. Ma quella luce resterà, e resterà per sempre, perché è una luce che viene generata, viene prodotta dal Signore Gesù stesso. Allora, fratelli, in questi tempi che sono ancora difficili, non lasciamoci tirare dentro e non lasciamoci mettere sulle spalle ancora queste zavorre. Ma guardiamo al Signore Gesù, apprezzando quello che Egli ci ha dato, e spiritualmente e in questa vita secolare, non vivendo di invidie e di gelosie, ma gioendo di far parte di questo progetto straordinario e del fatto che il Signore si è servito, si serve e si servirà di noi. Perché, fratelli, anche se il Signore mi dice oggi, basta, tu non devi parlare più. La gioia di quello che Lui ha fatto nella mia vita resterà per sempre e resterà in maniera incondizionata, perché veramente l'ha trasformata, così come ha trasformato le vostre vite e ha dato un senso a questa vita che era vuota. È la stessa cosa, fratelli, so che ha fatto nelle vostre vite. E così l'impegno che io posso fare, posso avere, è far diminuire il mio io, ma far emergere prepotentemente Dio e il Figlio di Dio, affinché tutti quanti vedano e tutti quanti giungano al Signore Gesù. Tutti quanti parlino meno di me, ma più del Signore Gesù. Che questa possa essere una verità nella mia vita e nella vita di ognuno di voi. Che il Signore ci benedica. Amen.
Grazie.